Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 5 pirati della strada in Ticino in meno di 2 mesi. Nel 2025 sopra la media le infrazioni per grave eccesso di velocità. Un terzo della popolazione in Svizzera si dichiara areligioso. Forte calo anche di chi si dice praticante. In crescita invece nuovi modi di rapportarsi alla spiritualità. In perdita di velocità il Black Friday, ampiamente sotto le attese le spese nella Confederazione durante il periodo di forti sconti. Okay, su ghiaccio il Lugano festeggia nell'ultima partita casalinga dell'anno, netto 6-1 alla Joie. In Ticino tra fine ottobre e metà dicembre sono state accertate 5 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, i cosiddetti pirati della strada. Per tutti è scattata la denuncia al Ministero Pubblico, oltre naturalmente al ritiro della licenza di condurre, un numero importante che ha spinto la Polizia Cantonale ticinese a lanciare un appello in vista delle festività. Sentiamo Umberto Gatti.
5 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, i cosiddetti pirati della strada. In un caso sono stati toccati 140 km orari dove il limite era 50 a Biasca. In un altro invece a Sant'Antonino si parla di 191 km orari su un limite di 80. In questo caso i fatti sono avvenuti 2 anni fa, ma grazie ad un video pubblicato sui social la polizia è riuscita a risalire all'autore. Sommando questi ultimi casi, nel 2025 si raggiunge il numero di 42 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, di cui 31 per eccesso di velocità. Un dato che preoccupa la polizia cantonale, il portavoce Renato Pizzolli.
Quello che emerge è la conferma di un numero abbastanza sopra la media di infrazioni definite pirati della strada per il 2025. Una tendenza che, se confermata anche l'anno prossimo, non esiterei a definire preoccupante. Stiamo parlando di numeri al di sopra della media. Nel 2024 avevamo 16 casi e poco più nel 2023, per cui ci troviamo veramente in una situazione quasi al doppio di quello che era la tendenza degli anni precedenti.
E in vista delle festività la Polizia Cantonale Ticinese continuerà a monitorare la situazione anche attraverso controlli stradali, ricordando inoltre ai conducenti l'importanza di mettersi alla guida in modo responsabile.
In Svizzera la religione la si eredita, ma sempre meno, anche perché è in calo il numero di coloro che si dichiarano religiosi e dunque non trasmettono più questo genere di valori ai figli. Più della metà dei genitori non considera infatti religione e spiritualità importanti per l'educazione dei figli, anche se poi 6 persone su 10 affermano di credere in una vita dopo la morte. Alessio Veronelli, da dove iniziamo?
Sì, partiamo proprio dai dati che ci arrivano dall'Ufficio Federale di Statistica, dati relativi allo scorso anno. Il 92% della popolazione con una confessione religiosa l'ha ereditata da almeno uno dei genitori, mentre fra chi si dichiara areligioso è il 31% ad avere almeno un genitore senza confessione religiosa. Un gruppo in aumento, persone spesso che abbandonano la religione nel corso della vita, e questo fa poi aumentare i figli senza un'eredità religiosa. Rispetto a 10 anni prima, al 2014, la percentuale di chi si dice areligioso è cresciuta dell'11% e oggi il 40% di bambini e ragazzi sotto i 15 anni non hanno una confessione religiosa. Nel 2014 erano il 25%.
Alessio, entrando più nel dettaglio, ci sono poi differenze tra religioni e anche nuovi modi di rapportarsi alla religione?
Sì, un quadro molto complesso. Negli ultimi 50 anni le persone senza una confessione religiosa sono salite da poche percentualmente a un terzo della popolazione. E questo ha soprattutto eroso la parte di protestanti e cattolici. Stabile infatti il numero di persone di religione ebraica, leggero aumento dei musulmani, ora circa il 6% della popolazione sopra i 15 anni. Se in generale è diminuito il numero delle persone che praticano attività religiose, cresce quello di chi si interessa a pratiche spirituali. Molte meno persone dicono di credere in un Dio, e questo perché è aumentato il numero di chi ha dei dubbi. Per quasi 6 persone su 10 c'è comunque una forza superiore a guidare il nostro destino, così come una vita dopo la morte. Sempre il 60% quasi delle persone attribuiscono un ruolo importante a pratiche religiose o spirituali nei momenti difficili della vita o in caso di malattia.
Alessio Veronelli, il rapporto degli svizzeri con religione e spiritualità. Passiamo ora a temi, diciamo, più materiali, perché perde slancio il Black Friday in Svizzera. Sempre meno persone trovano interessante questa offerta, trasformandola così in un appuntamento ormai sconveniente per i commercianti. Ampiamente sotto le attese, infatti, quanto speso in media dalle persone. I dettagli con Manuele Ferrari.
In media, una persona quest'anno durante il Black Friday ha comperato 3 articoli spendendo circa 200 franchi, 67 meno rispetto a quanto preventivato dagli esperti di vendita al dettaglio, una stima che era già inferiore dell'11% rispetto allo scorso anno. Altro punto, nel 2025 il valore totale degli sconti è stato di circa 291 milioni di franchi. Le entrate supplementari riconducibili a queste giornate e settimane d'offerte speciali, evidenzia l'analisi degli acquisti, si sono fermate a 196 milioni. Per i commercianti, dunque, una perdita complessiva di quasi 100 milioni di franchi. E poi, stando ad un sondaggio svolto dall'istituto di ricerca Gottlieb Duttweiler, per 2/3 degli interpellati, il Black Friday è ormai sopravvalutato. Sempre più persone considerano deludente l'offerta di prodotti scontati, mentre sempre meno, ormai una minoranza, crede veramente di risparmiare soldi approfittando di questi prezzi ribassati. In generale, sottolinea lo studio, evidenziando un cambio di abitudini e disponibilità, ormai oltre il 70% degli acquisti fatti durante questi periodi di offerte speciali sono prodotti che il cliente necessitava, che avrebbe comunque comperato. Oggi si attende qualche settimana in più, si anticipa un po', ma quando si mette mano al portafogli, sempre più si compra quanto veramente serve.
Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Svizzera. Il dato è contenuto nelle statistiche sulle cause di decesso del 2024, che stabiliscono anche che gli uomini muoiono di più per i tumori. I dettagli con Johnny Canonica.
Che donne e uomini siano diversi lo dimostrano anche i dati contenuti nella statistica sulle cause di morte in Svizzera dello scorso anno. Tra le donne, la prima causa, con una percentuale del 29%, sono state le malattie cardiovascolari, seguite dai tumori nel 22% dei casi. Tra gli uomini invece è il contrario, con i tumori quale principale causa di morte nel 28% dei casi, seguiti dalle malattie cardiovascolari con il 27%. Poi queste percentuali variano di parecchio a seconda delle fasce d'età. Nel complesso sono comunque state le malattie cardiovascolari la principale causa di morte l'anno scorso, per un totale di 20.000 casi tra i quasi 72.000 registrati. Tra le note liete, visto il tema del contributo, ci permettiamo questo aggettivo, la diminuzione degli incidenti mortali, degli omicidi e dei suicidi. Da notare infine il dato che possiamo dire inaspettato per quel che riguarda il tumore al seno, una malattia che ha provocato la morte di ben 1.400 donne, ma anche di 7 uomini. Sicuramente un dato microscopico, ma che deve far riflettere anche noi maschi.
Dall'estero, nuovi bombardamenti russi hanno colpito anche l'ovest dell'Ucraina la notte scorsa, sotto attacco le regioni di Rivne e Ivano-Frankivsk. Ma ad essere colpita una volta di più è anche la regione di Odessa, dove negli ultimi giorni la Russia ha distrutto alcune infrastrutture portuali. Tutto questo mentre attorno ai negoziati di pace guidati dagli Stati Uniti continuano ad emergere dichiarazioni ottimistiche, senza però che emergano particolari sui reali progressi raggiunti. Negli Stati Uniti non accennano a placarsi le polemiche per quella che molti definiscono la censura di un servizio che domenica sera avrebbe dovuto andare in onda sul canale televisivo CBS nel programma 60 minuti, ritirato però all'ultimo momento dalla direttrice Barry Weiss. Il servizio avrebbe raccontato della SECOT, la mega prigione in El Salvador, dove gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di migranti, per lo più venezuelani, senza processo. Una prigione condannata da numerosi gruppi per i diritti umani a causa delle condizioni in cui vengono tenuti i detenuti. L'emittente CBS è di proprietà della Paramount, il colosso dell'informazione guidato da David Ellison, in corsa per l'acquisizione della concorrente Warner Bros. Ce ne parla Cristiano Valli.
Era una delle trasmissioni televisive di approfondimento più prestigiose degli Stati Uniti. In soli 2 anni ha subito un calo di credibilità che ne ha abbattuto gli ascolti. Un declino iniziato quando Paramount ha pagato 16 milioni di dollari per risolvere una causa intentata nel 2024 da Donald Trump. Al presidente non era piaciuta un'intervista con Kamala Harris in onda durante la campagna elettorale. Sharon Alfonsi, la corrispondente che ha realizzato il servizio sulla prigione in El Salvador, cancellato domenica sera, ha commentato in una nota che CBS ha ritirato il servizio per motivi politici. La nostra storia è stata visionata 5 volte e approvata sia dagli avvocati di CBS che dal comitato di sorveglianza, si legge. È corretta dal punto di vista fattuale. Ritirarla ora, dopo che ogni rigoroso controllo interno è stato superato, non è una decisione editoriale. Al di là dell'episodio specifico, quello che è successo ha sollevato da più parti preoccupazioni sull'indipendenza dell'informazione. CBS è stata acquisita da David Ellison in agosto. David Ellison ha contribuito a ottenere l'approvazione regolamentare per l'accordo, promettendo alla Casa Bianca un cambio della linea editoriale. La stessa promessa fatta solo 2 settimane fa alla presentazione dell'offerta ostile per acquisire Warner Bros. E CNN. Un accordo che, se andasse in porto, porterebbe ad una concentrazione senza precedenti nell'informazione degli Stati Uniti. E tutto questo in una settimana in cui Donald Trump ha più volte zittito chi gli ha posto domande scomode, minacciando di cancellare le licenze di trasmissione per i canali di appartenenza.
Sempre negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha annunciato nelle ultime ore che bloccherà tutti i grandi progetti eolici in mare. Il presidente americano conferma così di non voler puntare su questa forma di energia, l'energia eolica, preferendo petrolio e gas. A motivarlo, questioni di sicurezza nazionale. La misura concerne 5 grandi progetti in costruzione lungo la costa dell'Oceano Atlantico. In Giappone si sta assistendo ad una doppia spinta verso il nucleare. Sul fronte civile, ieri è arrivato il via libera al riavvio della centrale più grande del mondo, quasi 15 anni dopo il disastro di Fukushima. Sul fronte militare, un alto funzionario del governo ha affermato che Tokyo ha bisogno di sviluppare armi atomiche, superando così uno storico tabù per l'unica nazione colpita finora da questo genere di bombe. Con noi Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, partiamo dal nucleare civile. Che cosa rappresenta il riavvio della più grande centrale del paese?
È senz'altro un momento simbolico, perché l'immensa centrale di Kashiwazaki Kariwa diventerà il primo impianto della TEPCO a riprendere le operazioni dopo il disastro di Fukushima. Stiamo parlando della società che gestiva la centrale dell'incidente del 2011 e, dopo la catastrofe innescata da un terremoto e da uno tsunami, Kashiwazaki Kariwa era stata spenta come tutti gli altri reattori del Giappone. Sembrava la fine del nucleare civile anche per l'opposizione popolare. Ora però il governo vuole ridurre il peso dei combustibili fossili sul fabbisogno elettrico, portandolo entro 15 anni dal 70% al 30-40%, un modo anche per tutelarsi di fronte ai timori di carenza di energia, moltiplicati dopo la guerra in Ucraina, vista la dipendenza di Tokyo dal gas russo.
Passando al fronte militare, davvero il Giappone potrebbe dotarsi di armi nucleari? E come si è arrivati a sostenerle nell'unico paese, come sappiamo, colpito finora dalle atomiche?
Ma secondo gli esperti, il Giappone ha tecnologie che lo renderebbero in grado di costruire un arsenale nucleare molto rapidamente. Che questo avvenga è tutto da vedere. Ma è la prima volta che l'ipotesi entra nel dibattito pubblico con le parole di un funzionario di alto livello, cioè un responsabile della sicurezza nazionale dell'ufficio della Premier. Il governo dice che continuerà in realtà a rispettare il principio di non possedere armi nucleari, ma il ministro della difesa non ha escluso futuri cambiamenti. E si sa che la Premier Saneta Kaiji persegue con forza il riarmo, sostenuto anche da nuove tasse. La vicenda rischia di aumentare le tensioni con la Cina, che si dice scioccata per il dibattito sulle armi nucleari, a cui si oppongono anche i sopravvissuti delle atomiche di Hiroshima e Nagasaki, che solo pochi mesi fa avevano celebrato l'80° anniversario delle bombe.
Lorenzo Lamperti e il dibattito sulle armi nucleari in Giappone era l'ultimo contributo di questa edizione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.